dopo la consueta lotta di ogni mattina, forse il sito si avvierà, mi toccherà fare la rivoluzione qui dentro. Vorrei tornare sul tema di ieri, la questione della mozione di fiducia e di sfiducia e in particolare la questione posta dal governo. Allora, noi abbiamo visto che la Costituzione si occupa di dirci come il governo acquista la fiducia e come il governo perde la fiducia. E ci dice che in entrambi i casi questo avviene per un atto del Parlamento, di una Camera. La fiducia deve averla in entrambe le Camere, ma basta che la perda in una Camera, ovviamente. E nella Camera la fiducia e la sfiducia viene votata su una mozione motivata. La mozione è un atto parlamentare, per cui sono i parlamentari a presentare la mozione. C'è bisogno di un certo numero di sottoscrizioni. Ma quanta pazienza ci vuole? E questo ve lo segnalo perché è una cosa interessante. Quando il governo chiede la fiducia, la Costituzione dice che si deve presentare entro 10 giorni dal giuramento alla Camera e si presenta. La prassi vuole che si presenti con un discorso del Presidente che dice qual è il suo programma. È impazzita la rete oggi, decisamente. E presenta anche il governo, cioè la composizione del governo. A questo punto c'è un gruppo di parlamentari, di membri della Camera, che presenta una mozione. Deve essere una mozione motivata, e questo fatto che debba essere motivato è interessante, perché la motivazione vuol dire che il Parlamento partecipa alla definizione del programma politico. Il Presidente presenta il suo programma politico, la Camera, votando la mozione, e dà le sue indicazioni sul programma politico. Ora, che questo avvenga nella realtà, che la mozione con cui si vota la fiducia sia un vero arricchimento del programma politico, non è sempre vero, anzi non è quasi mai vero. Ma la Costituzione questo suppone, perché questa è la tradizione della forma di governo parlamentare. La forma di governo parlamentare è una forma di governo in cui l'indirizzo politico è un'attività, qualcuno dice una funzione, che così si chiama, la funzione di indirizzo politico, cioè le scelte di fondo, le strategie politiche del governo sono definite nell'accordo, si dice il continuum, tra governo e Parlamento. Il governo deve avere la fiducia, ma non ha una fiducia che dice sì e no sul programma del governo, ha una fiducia che implica un rapporto di coordinamento e collaborazione tra governo e Parlamento. È una forma dualistica, è un potere diviso in due soggetti, c'è il governo e c'è il Parlamento. Questo naturalmente si dimentica nelle cialtronate che si dicono alla televisione intorno alla forma di governo, e sembra che il Parlamento sia un ostacolo per il governo, ma non può essere così. Il governo dispone di una maggioranza. Il fatto che chieda la fiducia all'inizio del suo mandato vuol dire che verifica e rende pubblico l'esserci una maggioranza favorevole. Questo voto di fiducia si vota all'inizio, si accerta che esiste una maggioranza, poi il rapporto di fiducia si suppone essere esistente senza altre verifiche. Non è che ogni giorno il governo deve andare alla Camera e dire mi vuoi ancora bene, e lei dice sì, finché un giorno, giustamente, lo manda il diavolo. Lo dice una volta e poi il governo gode la fiducia. E tra l'altro la Costituzione ci dice che un voto contrario della Camera a una proposta del governo non implica dimissioni. Per cui il governo può anche stare sotto su singole votazioni senza che questo implichi la cessazione dell'apporto di fiducia. E questo è abbastanza normale, che il governo ogni tanto sia battuto alla Camera o al Senato è abbastanza normale, perché la Camera è libera di votare le leggi sono in larga parte proposte dal governo, ma non è che quello sia un diktat, la Camera può anche votare in maniera contraria. Ci sono degli atti su cui il voto negativo comporta politicamente l'apertura della crisi, ma non giuridicamente. Per esempio, se adesso il governo Letta presenta la legge di stabilità e poi la legge di bilancio e su queste due proposte il Parlamento vota di no, Letta deve dare le dimissioni, è un obbligo politico. Non succede quasi mai, ma può succedere naturalmente. È successo per esempio al governo Berlusconi qualche settimana prima che si dimettesse, di restare sotto sul voto che riguarda il bilancio consuntivo. Ci sono due bilanci, uno di previsione e uno di rendiconto. Entro dicembre si vota la previsione per il 2014, entro la primavera 2015 il governo rende i conti. Questo è quello che abbiamo incassato, questo è quello che abbiamo speso, per cui è un controllo meramente, come dire, di approvazione di quello che si è fatto. Non era mai successo che il rendiconto fosse bocciato, perché come bocciare la realtà non è una cosa semplice, e di conseguenza non c'era nessuna prassi. Il governo Berlusconi è rimasto sotto sul rendiconto, gli è stato respinto, e si è posto il problema: c'è un obbligo giuridico oppure no di dimissioni? Il Senato, era il Senato e la Camera, Fini era Presidente della Camera, alla Camera è successo questo, si è aperto un dibattito e sul banco del Presidente è arrivato il manuale Bimpi-Truzzella, che è l'unico manuale dove c'è una risposta. La risposta che dice non c'è un obbligo giuridico, ma politicamente il governo deve dimettersi, nel senso che è sconfessare la sua politica. E infatti dopo 15 giorni, in applicazione del manuale, il governo Berlusconi si è dimesso. Ora, queste sono le stringatissime norme che ci dà la Costituzione. E la Costituzione introduce alcuni correttivi tipici, tradizionali del governo parlamentare. Il governo parlamentare è considerato un governo abbastanza instabile, una forma di governo vocata all'instabilità. Questo lo si diceva già a fine Ottocento. Perché? Perché se il governo dipende dalla fiducia della Camera, è ricattabile dalle forze politiche che stanno alla Camera. E questo ricatto lo si vede ogni anno quando si fa la legge di stabilità. Il governo deve avere una fiducia, deve avere una maggioranza e deve evitare di vedersi sfilacciare la maggioranza, e per evitare questo cerca di accontentare tutti i gruppi, gruppetti e gruppuscoli, per cui di solito la legge finanziaria, la legge di stabilità come si chiama adesso, ancora per quest'anno poi basta, sarà dopo la prima parte della legge di bilancio, è un ricorrere gli interessi di gruppi potentati, che non è una bella cosa per la finanza pubblica. Per rafforzare il governo si è introdotto questa norma dell'articolo 94 che riguarda la sfiducia. Il meccanismo dei franchi tiratori e degli assalti alla diligenza sono correttivi tradizionali, come dice la stessa terminologia, alla forma di governo parlamentare. Si vuole evitare che il governo sia messo a repentaglio di improvvise aggressioni. Ieri facevo l'esempio dell'aggressione notturna, o può essere in qualsiasi riunione in cui improvvisamente i deputati o i senatori della maggioranza non sono presenti in aula in massa, e per evitare questo c'è la norma contro gli assalti a diligenze, che è questa qui. Si interrompe la discussione, ci sono tre giorni e ci si aggiorna. Quei tre giorni servono il governo per suonare la tromba e chiamare le truppe. È quella la logica. Tu chiami i capi delle partiti di coalizione e dite: ragazzi, domani, anzi fra 3 giorni, siete tutti in aula e appello nominale, voglio vedere chi non c'è e chi non vota a favore del governo. Così poi i partiti prendono i provvedimenti, che possono essere al massimo l'espulsione, e il governo e l'opinione pubblica sa come hanno votato i propri rappresentanti. L'altra norma è l'appello nominale, per l'appunto. Si stanno i franchi tiratori, non c'è un voto non registrabile, tutti vengono registrati per la dichiarazione espressa. C'è solo un piccolo particolare, che questa norma della mozione di sfiducia in Italia non è stata mai applicata. Ossia, sono state presentate mozioni di sfiducia, ma nessun governo della storia italiana repubblicana e pochissimi governi per la storia statutaria, cioè prima del fascismo, in Italia sono caduti per una mozione di sfiducia. Nessuno. Quando il primo governo Berlusconi si sciolse dopo un anno, e si sciolse non come raccontano Berlusconi e compagnia, perché erano arrivati i giudici, le toghe rosse per seguirlo, eccetera, ma perché la Lega si era sfilata dalla maggioranza, si era tirata fuori dalla maggioranza, per cui è crollata la coalizione, Berlusconi aveva detto: io andrò alle Camere perché voglio vedere in faccia chi è contrario, ma poi non lo fece. Non lo fece perché nessun governo dimissionario, o meglio, nessun governo in crisi politica perché la coalizione si sfascia, ha piacere di portare questo litigio in piazza. Se i coniugi litigano, si risolvono le vicende a casa loro, non è che vanno a porta oppure vanno davanti al giudice, perché una volta che formalizzi il litigio è difficile tornare a fare la pace. È difficile poi ricomporre la coalizione e riproporsi per il governo o riproporsi per le elezioni. E di conseguenza anche in quel caso Berlusconi si dimise spontaneamente senza sfidare la mozione di sfiducia. Questo è la cosiddetta prassi delle crisi extraparlamentari. E a partire da un certo anno il Presidente della Repubblica disse: basta con le crisi extraparlamentari, il governo si dimette, non posso farci niente, però va alle Camere a comunicare le sue dimissioni. Per cui i Presidenti vanno alle Camere e dicono: non mi sento tanto bene, mi è venuta voglia di dimettermi, ciao a tutti. E non c'è un voto su quello, non si apre una discussione, è solo una comunicazione, proprio per evitare che il litigio sia formalizzato. Solo in 2 casi, Prodi 1 e Prodi 2, si è aperta una crisi in Parlamento, ma non per una mozione di sfiducia, ma per una questione di fiducia posta dal Presidente del Consiglio dei Ministri. E lui l'ha fatta apposta. Lui l'ha fatto apposta perché voleva vedere in faccia, soprattutto voleva che gli italiani vedessero in faccia quelli che votavano contro il governo di cui erano in supporto all'inizio, cioè che facevano parte della maggioranza che gli ha votato la fiducia, cioè quelli che hanno cambiato idea. E questi sono noti, no? I vari Mastella, i Dini, eccetera, che si sono presentati al voto e hanno votato no, e qualcuno ha anche motivato. A parte questi 2 voti provocati da Prodi con la questione di fiducia, altre crisi per un voto parlamentare non ci sono state in Italia, perché questa è una logica dei governi di coalizione. Ora è interessante capire come funziona questo strumento della questione di fiducia. Perché lì è il Presidente del Consiglio dei Ministri. Abbiamo visto che il Presidente del Consiglio dei Ministri deve essere autorizzato per questo dal sì, erano i francotiratori, e deve essere autorizzata dal dal Consiglio dei Ministri, formalizza la minaccia di dimissioni. Come le dimissioni sono un fatto fondamentale per la vita politica del Paese, le dimissioni del Presidente del Consiglio, perché fanno cadere il governo. Ora, da un lato il Presidente del Consiglio dei Ministri può dimettersi quando vuole, nessuno glielo può impedire. No? Si mette sulla finestra del Palazzo Chigi e gli dice ciao a tutti, e con un bel volo d'angelo si spatacca in piazza sul San Pietrini, fine del governo. Qualcuno glielo può impedire? Sì, corazziere, ma i corazzieri magari non sono presenti. Meno cruentemente può semplicemente dimettersi, manda una letterina al Presidente della Repubblica e dice mi dimetto, ciao a tutti, ho la barca che mi aspetta e parto con il gabone pieno di cocca, quattro bionde e mi sono rotto di voi. Qualcuno glielo può impedire? La sua natura di solito. E il problema è che la questione di fiducia diventa invece una minaccia, un ricatto formalizzato a cui il governo ricorre per imporre le sue cose. Nel senso che il Presidente del Consiglio dei Ministri può comunicare alla Camera o al Senato, se voi votate così io mi dimetto. E siccome questa minaccia è una minaccia che equivale a un voto di sfiducia, una minaccia che se respinta dalla Camera equivale a un voto di sfiducia, i regolamenti della Camera e del Senato hanno previsto che l'approvazione, il voto della questione di fiducia sia organizzato secondo lo schema della mozione di sfiducia, per cui c'è una pausa di riflessione di 24 ore e c'è un voto per appello nominale. Allora capite, il Presidente vuole far passare una delibera alla Camera, convoca il Consiglio dei Ministri, si fa autorizzare, perché se non c'è l'autorizzazione del Consiglio dei Ministri il procedimento è invalido, lui può suicidarsi quando vuole, ma non si applicano le norme del regolamento della Camera. Le norme del regolamento della Camera si applicano solo se la questione di fiducia è posta secondo il procedimento prescritto, e cioè con un voto del Consiglio dei Ministri. A questo punto scatta la pausa di riflessione di 24 ore e poi si procede al voto per appello nominale. Gli attacchi alla dirigenza sono evitati, tra l'altro è un voto che provoca il Presidente del Consiglio dei Ministri, per cui è lui che decide di andare in quel momento allo scontro in aula, e con il voto per appello nominale si ha la certezza dei comportamenti dei deputati e dei senatori. Dovete pensare che la regola è un voto non segreto, ma un voto per congegni elettronici, si preme un tasto, il proprio tasto, qualcuno anche preme quelli dei vicini, e si registra il voto, per cui non c'è la tracciabilità del voto. Nelle votazioni normali della Camera e del Senato non c'è una tracciabilità del voto, questo è assicurato invece con l'appello nominale. Ma quello che interessa di più al governo è il metodo di discussione degli emendamenti, cioè il governo non soltanto ha la pausa di riflessione per cui non rischia di essere impallinato su quella cosa e ha il voto palese, ma anche la possibilità di bloccare gli emendamenti. Se il governo pone la questione di fiducia sul mantenimento di un articolo, si vota sull'articolo dopo che tutti gli emendamenti presentati sono stati illustrati. Sono illustrati. Se il voto della Camera è favorevole, l'articolo è approvato e tutti gli emendamenti si intendono respinti. Il che vuol dire che l'articolo, sono stati proposti 1000 emendamenti, il governo pone la fiducia, i 1000 emendamenti vengono illustrati da chi li ha proposti, ma inutilmente, perché poi si vota l'articolo nel testo su cui il governo ha posto la fiducia. E se passa, gli emendamenti cascano. Se non passa, casca il governo. Questo è un meccanismo potentissimo e abbastanza distruttivo dei lavori della Camera. Se voi guardate le leggi finanziarie o le leggi di stabilità degli ultimi almeno, diciamo, 15 anni, 16 anni, sono tutte leggi composte da un articolo, due articoli, al massimo tre articoli, ognuno dei quali ha 300, 400, 500 commi. Il governo l'ha proposta con un articolato di, mettiamo, 400 articoli. Si incomincia la discussione, il governo guarda la televisione e si disoccupa della discussione. Quando comincia a essere il momento maturo, il governo porta un emendamento, in articolo unico modifica, emenda tutta la legge, la contiene in un unico articolo, per cui questa legge diventa enorme, del tutto non coesa. Vi ho portato un esempio qualche settimana fa, in cui c'erano, il titolo dell'articolo era disposizioni varie, seguivano 300 commi di disposizioni varie, in cui può andare dai contributi all'agricoltura, alle pensioni e alla sanità. Pone questo emendamento nel senso che dopo si vota l'unico articolo proposto dal governo, ci mette la mozione di fiducia, per cui a quel punto si vota facendo cadere tutti gli emendamenti e in pochi minuti la legge finanziaria è votata, oppure il governo è rimosso. Questo naturalmente paralizza l'attività legislativa delle Camere. Il governo c'ha lo strumento per paralizzare l'attività politica delle Camere, per imporle di votare quello che vuole lui. È una prassi che è diventata terrificante con l'ultimo governo Berlusconi e col governo Monti, che almeno una volta alla settimana poneva la fiducia su qualcosa. C'era allora il ministro dei rapporti col Parlamento Fitto, faccia simpatica peraltro, che si alzava puntualmente alla Camera dicendo: il governo ha deciso di mettere la fiducia. Fine della discussione, voto. E Monti lo faceva regolarmente. Perché? Perché erano governi con una coalizione molto debole, non debole numericamente, ma debole politicamente. Berlusconi aveva avuto la maggioranza più grande della storia d'Italia, ma la maggioranza era comprensiva di tutte le varie anime più o meno nere del centrodestra, tra cui Fini che si stava staccando, poi si è staccato, quegli altri che dicevano sì, però Monti aveva la maggioranza che è la stessa di Letta, per cui la grande coalizione tra tutti i pensieri possibili e anche i non pensieri, e di conseguenza le coalizioni erano debolissime. Il governo non se la sente di affrontare una discussione alla Camera in cui tutti i deputati giocano la propria partita, perché c'è quello che vuole l'emendamento per le bande musicali, esempio storico, e l'altro che vuole introdurre una norma sulla navigazione di porto e i contributi per costruire porti turistici nelle acque dolci, famosa norma della legge finanziaria. C'era un ministro che c'aveva la barca e doveva pur metterla da qualche parte. Allora, per bloccare tutto questo e per non rischiare poi di essere impallinato in N votazioni, il governo fa un maxi emendamento, come si chiama, questo poi spiegato nel vostro manuale, pone un maxi emendamento e ci pone la fiducia. Per cui o me lo votate in blocco o io me ne vado a casa. E il governo può porre la questione a fiducia su tutto. Dice il regolamento della Camera: la questione di fiducia non può essere posta su proposte di inchieste parlamentari, modificazione del regolamento al regolamento della Camera, autorizzazione a procedere e verifica delle elezioni, per cui anche la decadenza il governo non può mettere la fiducia, nomine, fatti personali, sanzioni disciplinari in generale, eccetera, cioè il funzionamento interno della Camera. Per cui il governo non può impicciarsi del funzionamento interno della Camera, ma sul resto può mettere la fiducia su ogni cosa, comprese le leggi, le mozioni politiche, gli ordini del giorno, le risoluzioni, tutte queste cose. questo è diventato uno strumento d'uso quotidiano dei nostri governi di coalizione a causa della loro scarsa coerenza interna. Bene, chiudo la parentesi e incomincio a parlarvi del procedimento di revisione costituzionale, di cui peraltro vi avevo già accennato qualche giorno fa. Primo, il nostro paese prevede che si possa votare una riforma costituzionale con la semplice maggioranza assoluta. Questo implica che io adesso vi spieghi, che cos'è la maggioranza assoluta. C'ho una slide qui. No, devo andare a prendere un'altra parte. Ecco, ma forse ce l'ho. Questa è una cosa che vi prego di seguire perché è una delle cose più umilianti, più tristi e più dolorose della mia vita. Perché la normale ignoranza degli elementi della matematica da parte degli studenti di giurisprudenza è esorbitante. Io un esame mi sono sentito dire che per far cadere il governo basta la maggioranza di un decimo. Allora il concetto di maggioranza di un decimo sfida l'intelligenza di chiunque. Cioè ci possono essere 10 maggioranze contemporaneamente. E sconnettere il cervello ogni volta che si vede il numero che non sia un numero telefonico, che peraltro il telefonino memorizza, è una cosa allucinante. E io vi assicuro che questa è una domanda su cui non è che la boccio solo per questa, ma preparo il doloroso evacuazione e sul 50% dei casi, perché è intollerabile. È intollerabile perché è la fredda e stupida logica dei numeri, il concetto di maggioranza. E di maggioranza si parla in diversi significati e io vi ho distinto due slide. Una riguarda la maggioranza nelle elezioni e l'altra, perché non c'è, la maggioranza nelle votazioni. Ci sarà. Si va a votare. In Inghilterra, per esempio, esiste un principio maggioritario. Ogni collegio vota un deputato, vince chi prende un voto più degli altri. First past the post. Il primo taglia il traguardo. Il sistema di plurality è un sistema che si basa sulla maggioranza relativa. Ci sono 100 votanti, ci sono 10 candidati. I candidati hanno rispettivamente 15 voti, 14 voti, 13 voti, 12 voti, 11 voti. Chi vince? Chi ha preso 15 voti, perché ha un voto più degli altri. È una maggioranza relativa. Il sistema di plurality si chiama così quando si parla di elezioni. In Francia c'è anche un sistema maggioritario, ma è un sistema di majority, nel senso di maggioranza dei voti espressi. Ok? Per cui si presentano 10 candidati col collegio di 100 votanti per un posto. Alla fine uno ha preso 15 voti, l'altro ha preso 14, l'altro ha preso 13, 12, nessuno ha una maggioranza dei voti espressi che sia metà più uno dei voti. Di conseguenza si va al ballottaggio. Quello che ha preso 15 voti e quello che ha preso 14 voti vanno al ballottaggio. Ve la semplifico un po' perché è più complessa. A questo punto, il secondo turno, si vota e per definizione uno dei due avrà la maggioranza dei voti espressi, metà più uno dei voti validi. Così si votano i sindaci in Italia nei comuni più grandi. La maggioranza assoluta è un concetto che non si basa sui voti validi, ma sul numero degli elettori. Ci sono 100 elettori, 20 vanno al mare, 5 si incasinano, firmano la scheda, fanno un segno, disegnano, per cui sono schede nulle, restano 85, la maggioranza assoluta è, in questo caso, è 85 diviso 2, per cui 42, 43. In questo caso non cambia niente, perché se i voti erano 100, i votanti, gli elettori erano 100, la maggioranza è sempre 51. Chiaro? Per cui si calcola non i voti validi, ma il numero dei votanti, di quelli che hanno diritto al voto. Se i votanti non vanno a votare, pazienza, ma la maggioranza assoluta è sempre quella. La maggioranza qualificata invece può essere 3/5, 2/3, eccetera. Qui ho portato un esempio, che è l'elezione del Presidente della Repubblica. Eletto da seduta comune non ci interessa. L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto, perché si vota da persone, a maggioranza di 2/3 dell'Assemblea. 2/3 dell'Assemblea. L'Assemblea è composta da 1000 e passa, mettiamo 1000 membri, componenti, la maggioranza dei 2/3 è 1000 diviso 3 per 2. Questo è, che vuol dire un numero che è 667, più o meno. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta, per cui bastano 501 voti. La Camera ha già 630 componenti, la maggioranza dei 2/3 è 420, la maggioranza assoluta è 316. Fredda legge dei numeri. E questo riguardano le elezioni. Questo che cos'è? I giudici della Corte Costituzionale sono eletti sempre a maggioranza dei 2/3, che scende dopo il terzo scrutinio a maggioranza di 3/5. Vedete, sono semplicemente quel mondo misterioso delle frazioni. Bene. Questo nelle elezioni. Nelle deliberazioni di un organo collegiale le cose sono analoghe ma un po' diverse. La deliberazione di un organo collegiale è, per esempio, la deliberazione di una Camera. La maggioranza relativa è metà più uno dei voti validi. La maggioranza assoluta è metà più uno degli aventi diritto al voto. La maggioranza qualificata sono frazioni. Per esempio, vi cito l'articolo 79, eccolo qua, l'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei 2/3 dei componenti in ogni suo articolo a votazione finale. Caso unico nella Costituzione. Attenzione, perché qui si gioca la battaglia politica, si è giocata la battaglia politica in cui Bersani è rimasto sotto. La maggioranza relativa è la regola del Parlamento italiano. Tutto si vota a maggioranza relativa. Con cosa si vota la fiducia al governo? Maggioranza relativa. E la sfiducia? Maggioranza relativa. Le leggi? Maggioranza relativa. E così via. Che ne pensi la gente? Non occorre la maggioranza assoluta per fare il governo, né per portare la sfiducia. Il che vuol dire che in Italia ci possono essere governi di minoranza. Ci sono stati governi di minoranza, i governi per esempio basati sull'astensione. Governo, quando rapirono Moro, era un governo, non sbaglierei a dire Andreotti perché era quasi sempre lui, che si basava sull'astensione del Partito Comunista. Non aveva la maggioranza assoluta dei voti, per il semplice fatto che nei voti validi alla Camera non sono computati gli astenuti. Per cui la Camera, uno sta in panciolle, presente, assiste alla votazione e non vota, non esprime un voto valido. Chiaro? Per cui ci sono 630 membri, 200 si astengono, I voti validi sono 430, la maggioranza sarà 216. Con 216 si può votare le leggi, si possono votare le mozioni al governo, di fiducia, di sfiducia e così via. È chiaro? Guardate che questa è una cosa determinante nella vita politica italiana. Il problema è che il Senato ha un regolamento diverso, che non l'ha mandato Dio in terra. Se lo sono scelti loro, potrebbero cambiarlo domani mattina, e sarebbe forse anche ora. Perché? Perché al Senato gli astenuti si considerano voti validi, per una norma di regolamento. Per cui se uno vuole astenersi veramente, deve uscire. Perché se si vota la fiducia al governo e ci sono 315 parlamentari e 40 si astengono, è come se votassero contro, perché la maggioranza dei voti deve essere la maggioranza dei voti validamente espressi positivi, per cui quelli negativi si sommano agli astenuti. È un macello questo, perché al Senato non basta l'astensione per consentire a un governo di minoranza di vivere, ma bisogna che questi qua escano. Quando Bersani ha contato i seggi alla Camera non c'aveva problemi, perché c'era questo assurdo premio di maggioranza vergognoso, per cui non aveva problemi. Ma il Senato non aveva una maggioranza assoluta dei componenti, aveva una maggioranza relativa, cioè i voti PD, SEL e Monti avrebbero consentito di avere una maggioranza relativa, ma non raggiungere la maggioranza assoluta, e per di conseguenza in una votazione il governo Bersani avrebbe potuto avere un voto positivo solo se un congruo numero di senatori fosse andato alla buvette a farsi un caffè, per cui ci voleva un'astensione attiva di qualcuno. Ma di chi? Perché il PDL era contro, ovviamente, e 5 Stelle ha detto: ah, noi vogliamo morire vergini. Di conseguenza, nell'uno o nell'altro era disposto a favorire un governo Bersani. Non solo, ma se uno dei due avesse detto: vabbè, ma noi andiamo a prendere il caffè, l'altro avrebbe potuto dire: andiamo anche noi a bere il caffè, e veniva meno il numero legale per votare. Battaglia dei numeri. La Camera, quando delibera, la Camera del Senato quando delibera, deve avere presenti metà più uno, cioè la maggioranza assoluta, dei componenti. Capite? Gioco tremendo dei numeri, e su questo giochino Bersani ci ha riflettuto a lungo, e poi alla fine hanno scoperto che non ce la facevano a fare un governo di minoranza al Senato, che aveva però la maggioranza alla Camera. Vi prego, memorizzate queste cose, memorizzatele. La differenza tra maggioranza relativa e maggioranza assoluta è a portata di qualsiasi cerebro leso. Capire che il principio è la maggioranza relativa è duro, capisco, va contro il senso comune, ma lo si può capire, si può sforzarsi di capirlo. Le applicazioni sono enormi, enormi, perché sono applicazioni di sistema nel nostro sistema istituzionale. Vi lascio riflettere sul punto, il tempo di un caffè. Thank you.